Radio Centro Fiuggi. Trasmettiamo dalla sala consiliare del comune di Fiuggi i lavori del consiglio comunale. Essendo una trasmissione in diretta, precisiamo che quanto verrà detto è sotto la totale responsabilità di ciascun intervenuto. Buon ascolto.
Convocazione del consiglio comunale. Iniziamo il consiglio comunale, che è previsto, sono previsti 6 punti all'ordine del giorno. Iniziamo con l'appello e poi procediamo con l'inno nazionale.
Alle 11.40 Baccarini, Fiorini, Tucciarelli, Latini, Ludovici Rachele, De Santis David, De Santis Quirino, Paris Marco, Ludovici Gianluca, Paris Simone, Trinti, Mirletti, Festa, Battisti, Coladarci, Risica, De Santis Lorna, assente, ha inviato una mail, se non erro.
Sì.
Allora, Presidente, c'è il numero legale con 16 presenti e un assente, prego.
Se ci alziamo in piedi, procediamo con l'inno nazionale.
Radio Centro Fiuggi, trasmissione del Consiglio Comunale interrotta dalla sala consiliare. Comunichiamo che ci sono problemi di audio dalla sala consiliare proprio sull'inno che ecco è appena terminato, quindi riprende l'assise.
Buongiorno a tutti, lo dico per chi sta qui e soprattutto per chi poi vedrà il Consiglio Comunale chiaramente su Facebook, sulla Perla TV eccetera. Io sono seduta qui dalla parte della sinistra, non perché sono di sinistra, logicamente mi conoscono tutti, ma perché mi è stato chiesto di scalare il posto, l'ho fatto. Va bene anche qui, ma volevo solo precisarlo perché poi nascono illazioni, menzogne, cattiverie che insomma è bene cominciare a mettere a tacere, quindi va bene così. E mi fa pure piacere che faccio sorridere i nostri compagni di Consiglio Comunale.
Grazie.
Buon lavoro.
Vabbè, poi la sinistra e la destra, secondo dove la guardi?
No, vabbè, io mi sono candidata qua. Adesso mi trovo qua, certo non per volere mio, perché sono stata cacciata, fatto a tavolino da Cuto, quindi io mi trovo qua per questo, quindi va bene così. Però lo voglio dire a chi agli 800 persone che mi hanno votato.
Prego, assessore.
Salve, buongiorno. Io chiedo al Presidente di poter accorpare i punti all'ordine del giorno e in particolare...
Scusate, un momento però. Una raccomandazione. No, prima del primo punto. E, due cose volevo chiedere. La prima riguarda un'istanza di accesso agli atti che... però se lei propone l'accorpamento, io c'ho la raccomandazione, va prima del primo punto all'ordine del giorno, capito? Allora, per carità, poi dopo...
Sì, allora io chiedo l'accorpamento dei punti 1, 2, 3, 5 e 6. Sì, sì, quindi con contestuale inversione dell'ordine del giorno tenendo fuori il 4, sì, il punto numero 4 che sarebbe il discorso, la delibera che riguarda il regolamento.
Resta solo questo ultimo punto, solo il 4, e gli altri vengono tutti accorpati in un unico punto. Questo se, se, se fa tutto lei.
Va bene. 1, 2, 3 restano, poi il 5 diventerà il numero 4, il 6 diventa il numero 5 e vengono tutti accorpati, 5 punti.
Siamo collegati con la sala consigliare del Comune di Fiuggi, dove è in corso.
Ci siamo a questo punto, votiamo e poi se c'è la raccomandazione.
Ecco il presidente, stanno votando per l'accorpamento.
Favorevoli all'accorpamento. Contrari all'accorpamento. Astenuti. A 4 contrario, sono di 0, sì.
Posso? Allora, due note. La prima è che ho ricevuto una istanza di accesso agli atti da parte del Partito dei Comunisti Italiani relativa alle verifiche, diciamo, sulla eleggibilità di un consigliere comunale. Doveva essere girata ai capigruppo, non è stata girata. Volevo solo capire se sta verifica è stata fatta oppure no, se è in corso, perché noi poi votiamo la... Siamo, diciamo, la... No, le dico tutte e due così facciamo risposta unica. Siccome votiamo poi le condizioni di eleggibilità, la convalida degli eletti la vota il Consiglio Comunale, è un tema oggetto comunque, cioè dobbiamo essere informati, diciamo, sull'evoluzione, e non ci è stata segnalata, siccome è pure una questione che avevo chiesto informalmente di verificare, volevo capire l'esito. La seconda è che manca all'ordine del giorno un'interrogazione che avevamo presentato a ottobre e non è stata inserita all'ordine del giorno. L'abbiamo segnalato, volevo capire come mai.
Allora, sull'accesso agli atti, io l'ho visto stamattina perché ieri sono stato in ferie, quindi è arrivato il 22, quindi l'ho visto stamattina e poi naturalmente in giornata procederemo a inviarlo a chi di dovere. La verifica, naturalmente ho 30 giorni di tempo per l'accesso agli atti e mi riservo in questi 30 giorni di rispondere dopo averla verificata. Presidente, prego per l'altra.
La verifica era stata chiesta anche informalmente, quindi io spero che sia stata fatta, perché se non è stata fatta è un problema.
Informalmente io, così quando mi telefono e poi fai l'interrogazione, così come parlate col segretario, non va bene. Non va bene perché non faccio politica, io mi attengo a quello che mi si scrivono. Informalmente ho dato delle risposte su tante cose, mi hai tirato in ballo in un'interrogazione che non era il caso. Scusami sindaco, ma ci tenevo a precisare questo. Perché se mi chiami informalmente io ti ho risposto informalmente. Poi in consiglio comunale purtroppo non faccio politica. Passo la parola.
Quindi diciamo che ci sono possibilità che abbia esito positivo sta verifica.
Io rispondo nei 30 giorni, rispondo così.
Va bene.
Come gli atti.
L'importante è che
sia
gli atti del Consiglio.
Ci mancherebbe.
Sì, relativamente alla che era un'interrogazione. All'interrogazione è sfuggita nei consigli precedenti, anche perché, insomma, sinceramente la prima impressione era quella di dire meglio parlarne col giornalista che aveva scritto quelle cose, non c'erano virgolettati o cose del genere. Il sollecito che è arrivato ieri, io purtroppo ho visto ieri sera la mail e non ho fatto in tempo a far fare l'integrazione, ma se ne parlerà nel prossimo consiglio, sarà messo come un primo punto. Però ribadisco, secondo me si tratta di un articolo di giornale che va benissimo. Benissimo, allora passiamo a...
Prendo atto che allora la portiamo al prossimo consiglio comunale.
spero che a quel punto la pista sarà pure ultimata. E, niente, passiamo allora alla discussione dei punti accorpati così come da votazione. Ce l'ha il microfono, assessore? Ok, perfetto.
Allora, in via preliminare ratifichiamo le delibere, ratifichiamo la delibera con la quale è stato operato l'allineamento delle partite in entrata e in uscita all'esito di questa fase che è caratterizzata proprio dalla chiusura dell'esercizio finanziario. In entrata abbiamo avuto delle poste che riguardano praticamente delle poste in entrata che riguardano la disabilità per un valore di circa 11.000 euro. Poi abbiamo avuto il finanziamento di circa 22.000 euro e quindi è una posta in entrata che ritroviamo anche in uscita per quanto riguarda il progetto Fiuggi Legge Calvino. Inoltre abbiamo dovuto portare in entrata anche l'altra variazione di 20.568 euro per quanto riguarda il progetto misura 1.4 di Pago PA. E abbiamo l'altra variazione, sempre in entrata e in uscita, che riguarda i finanziamenti di protezione civile e più in particolare gli interventi da eseguire, che sono stati anche in parte eseguiti sul fosso, per circa 180.000 euro. E infine c'è stata un'entrata straordinaria dovuta alla vendita delle tombe, dei fornetti, per circa 187.000 euro. Questa delibera sostanzialmente evidenzia un perfetto parallelismo e quindi un perfetto allineamento tra tutte le entrate e le uscite che si sono avute all'esito di questi finanziamenti ricevuti per i progetti che vi ho velocemente evidenziato. Dopodiché oggi va in votazione il documento unico di programmazione. Non è una nota di aggiornamento semplice, ma è proprio la redazione del nuovo documento unico di programmazione. Questa attività già è iniziata con le delibere che sono state assunte da prima a luglio, con la quale è stato approvato, sono state approvate le linee di mandato. Dopodiché questo DUP, che fondamentalmente è stato anticipato anche dalla delibera di settembre che ha approvato gli indirizzi di questo documento, che poi la Giunta ha definitivamente approvato con la delibera di novembre. Che cos'è il DUP? Il DUP non è altro che l'attività, la programmazione economica, finanziaria delle attività che si faranno per il prossimo triennio, quindi 2024, 25 e 26. È caratterizzato da una parte molto descrittiva e poi da una parte invece più tecnica, numerica. È molto descrittivo e quindi, insomma, voi tutti avete avuto questi documenti 20 giorni prima di questo Consiglio Comunale, quindi avete potuto analizzarli compiutamente e avete anche potuto notare che questo DUP anticipa un pochino anche questo bilancio di previsione, perché è un bilancio di previsione che è stato redatto sempre seguendo delle regole prudenziali che hanno caratterizzato la redazione di tutti i bilanci di previsione che sono stati elaborati negli ultimi anni. E l'ottica è sempre la stessa: risparmiare dove si può risparmiare e investire lì dove è necessario investire. Quindi le prime posizioni, le prime missioni che sono state salvaguardate sono naturalmente quelle relative al regolare pagamento dei mutui, alla contrattualizzazione, ai rapporti contrattualizzati, quindi in particolare mi riferisco, che ne so, ai rapporti di utenza, alla somministrazione del gas, l'energia elettrica, le assicurazioni che dobbiamo pagare, le spese legate al personale. E devo ringraziare molto gli uffici, perché all'esito del decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso agosto sono stati dati dei timing, sono stati scadenzati degli adempimenti precisi che hanno imposto agli uffici di lavorare anche durante il periodo feriale affinché si realizzasse la redazione completa del bilancio di previsione entro la fine dell'anno e quindi entro la fine dell'anno questo potesse essere approvato. Noi ci siamo riusciti, per questo mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato su questo enorme lavoro, perché le scadenze che sono state introdotte sono state tante e stringenti. Non tutti i comuni sono riusciti a rimanere virtuosi rispetto a queste scadenze, tant'è che lo scorso 20 dicembre è stato già prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Noi invece ci siamo riusciti e quindi oggi, prima della fine dell'anno 2023, per la prima volta approviamo, per la prima volta in 29-30 anni, approviamo il bilancio di previsione prima della scadenza dell'anno. In questo modo gli uffici hanno la certezza delle somme che hanno nella disponibilità per realizzare le missioni a ciascuno di esse affidate. E un'altra cosa importante che vale la pena precisare è che in questi giorni, insomma, state, se seguite il TG, sapete che il governo sta lavorando sulla legge finanziaria. E questo cosa ci porterà a noi? Ci porterà che necessariamente dovremmo fare delle variazioni, perché ad oggi, mentre oggi noi approviamo il bilancio di previsione e lo abbiamo fatto seguendo proprio le linee di quello dello scorso anno, per essere prudenti e quindi non rischiare di non riuscire a coprire tutte le spese che caratterizzano poi la vita della nostra comunità, sappiamo già, perché la legge finanziaria non è stata ancora approvata, che ci saranno delle modifiche sia in termini di patto di stabilità sia nelle erogazioni che riceveranno gli enti. Questo quindi ci mette nella condizione, penso almeno per i primi mesi di marzo, di fare delle variazioni positive. Perché? Perché noi ci siamo tenuti stretti, quindi tutto quello che ci arriva è in più e possiamo fare delle variazioni che vanno semplicemente ad aumentare il raggio d'azione, sotto proprio un aspetto più strettamente economico-finanziario, i nostri uffici. E adesso vorrei poi puntualizzare alcuni aspetti che riguardano prima di tutto i fondi che reggono il bilancio, no? Sono dei fondi delle provviste, una sorta di salvadanaio che stanno lì pronti a proteggerci laddove dovesse succedere qualcosa che va fuori dall'ordinario. Per esempio, abbiamo il fondo, perdonatemi, mi sono fatta una scaletta per stare nei 10 minuti, ma non è facile perché le cose da dire sono sempre tantissime. Quindi abbiamo praticamente il fondo di solidarietà comunale, che è stato incrementato di 200.000 euro rispetto allo scorso anno, quindi abbiamo un fondo di 900.000 euro a disposizione. E non è stato praticamente movimentato invece il fondo relativo alla società partecipata, perché voi sapete che all'esito della privatizzazione questo fondo, che andava a garantire tutti i rapporti che sostenevano il legame che aveva il comune con la società partecipata, questo per ovvi motivi non è più valorizzato, perché non abbiamo più la gestione della partecipata, ma al comune è rimasto soltanto il 5%. E inoltre poi c'è un altro elemento di salvaguardia per noi, che è la clausola antidiluizione, per cui questo rischio fondamentalmente non deve essere più garantito in modo rigido come era prima. Inoltre, per quanto riguarda poi il fondo piattaforma crediti commerciali, questo è stato mantenuto stabile, sempre in un'ottica di prudenza. Avremmo anche potuto diminuirlo, perché oggettivamente i pagamenti dei crediti commerciali sono diventati più irregolari rispetto al passato, però per prudenza lo manteniamo nello stesso valore dello scorso anno, fondamentalmente. Dopodiché, per la prima volta, e ce ne renderemo conto nell'approvazione del bilancio a giugno, del rendiconto, per la prima volta il nostro comune ha gestito i suoi pagamenti senza ricorrere all'anticipazione di cassa. Il comune nel 2023 è riuscito a gestire tutte le sue spese con le proprie risorse senza ricorrere all'anticipazione che abbiamo da contratto con la banca Unicredit. Quindi questo è un grandissimo risultato, perché fondamentalmente era una criticità che la Corte dei Conti ci rilevava in modo sistematico ogni anno, e naturalmente se lo faceva la Corte dei Conti, prima della Corte dei Conti lo faceva il revisore. Per quanto riguarda poi il fondo difficile esazione, questo è stato necessariamente aumentato, perché ancora oggi noi scontiamo una grandissima difficoltà a riscuotere i tributi. Ora, nonostante insomma sia stato comunque sia stato messo a disposizione dei nostri della nostra comunità lo strumento della rottamazione, ci sono state diverse domande di adesione, alcune già la 3S ci dice che verranno eliminate perché non hanno i requisiti richiesti, però diverse posizioni tra ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi garantiranno un'entrata al nostro ente. Ad oggi sono entrati circa 135.000 euro, quindi ci attendiamo nel prossimo anno una entrata di 1.080.000 euro circa. È un lavoro che impone un monitoraggio sistematico, perché fondamentalmente questo fondo è caratterizzato da un importo elevatissimo, cioè noi dobbiamo riscuotere più di 12 milioni di euro di tributi passati. Questo è un importo che deve essere corretto e per questo gli uffici devono monitorare sempre questa posizione, perché è l'unica criticità che è rimasta e che la Corte dei Conti naturalmente ci evidenzierà, perché questa è una cosa che va corretta. Il Comune non può sostenersi e quindi spesare tutti i costi che ha con risorse diverse, con i tributi e con le entrate della società partecipata. Noi sosteniamo la nostra economia sostanzialmente, non è che le prendiamo da altrove. Per quanto riguarda poi l'aspetto più strettamente pratico, nessuna tariffa è stata aumentata, entro marzo verrà elaborato il nuovo piano economico finanziario, quindi in quella sede si parlerà della nuova Tari, perché verrà come ogni biennio rielaborato il nuovo piano economico finanziario. Infine abbiamo altre due delibere, una riguarda sostanzialmente lo svincolo delle somme derivate dal pagamento degli usi civici da parte dei cittadini, e poi abbiamo l'altra delibera importantissima. Il valore di questo svincolo somme è di circa 86.900 euro e riguarda appunto l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva, verrà destinato questo importo all'acquisizione di terreni di proprietà collettiva, lo sviluppo economico di questi terreni per effettuare attività di accertamento e verifica demaniale e rimboscamento delle aree degradate. Questi sono gli interventi di maggior interesse che verranno eseguiti con queste somme che sono derivate appunto dal pagamento degli usi civici. E inoltre, infine, abbiamo un adempimento che è stato fatto ma che deve essere implementato sempre nei primi mesi del 2024, vale a dire abbiamo l'esigenza di monitorare, censire tutti i servizi pubblici che il nostro comune erroga. È una valutazione che serve fondamentalmente da una parte a valutare la percentuale di deficitarietà dell'ente, quindi quanto ci costano questi servizi, e dall'altra è un censimento che ci chiede l'ANAC per avere un punto della situazione. Ora questo adempimento verrà implementato nei prossimi mesi, per cui via PEC è stato mandato un primo elenco, e come detto che verrà implementato proprio nelle prossime settimane, immagino insomma nei primi tre mesi del 2024. Ho finito, grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Prego, consigliere Risica.
Buongiorno a tutti, auguri a tutte le persone alle quali non li ho potuti fare prima perché non li ho visti. Allora, io comincerei proprio dal DUP, che è sicuramente il documento più importante di questo di questo triennio che sta per iniziare. Sottolineo positivamente il fatto che il Comune sia stato in grado di presentare il bilancio di previsione entro il 31-12, benché fosse possibile, fosse stato possibile rimandarlo, perché giustamente dà dei punti di riferimento più precisi. Entrando un attimo nella disamina del documento del DUP, appunto, del documento unico di programmazione, rilevo che l'amministrazione presenta grande attenzione alla questione, diciamo così, sociale, e giustamente dice che ha idea di proseguire nell'elargizione dei finanziamenti al centro diurno, nonché la predisposizione di tutte le attività necessarie allo sviluppo del progetto Dopo di Noi. Ecco, io volevo sapere a che punto è il progetto che andrà presentato entro il 10 gennaio al distretto socio-sanitario, se è pronto, se siamo addirittura d'arrivo, se facciamo in tempo, diciamo così, a presentarlo per ottenere i finanziamenti relativi proprio al progetto Dopo di Noi. Quindi nella replica, gentilmente, se l'assessore Ludovici ci dà delle indicazioni. Per quello che riguarda invece il centro diurno, devo rilevare una cosa molto antipatica. Giorni addietro è avvenuta, diciamo così, una riunione prenatalizia a cui ha partecipato anche il Vescovo, e in cui sono stati invitati i sindaci di Acuto e altri paesi che usufruiscono della nostra struttura, e a quanto mi pare di aver capito non è stato invitato il nostro sindaco, non è stato invitato il nostro assessore, al contrario è stata invitata la ex assessora Girolami, che tra l'altro è colei che ha rinnovato il contratto per la gestione del diurno il 21 dicembre del 22 in maniera, secondo me, proditoria, cioè non avendo elementi per poterlo fare, perché quello che era avvenuto nel 19 aveva, diciamo così, la motivazione della pandemia. Il 21 dicembre del 22 non c'era nessuna pandemia, avrebbe dovuto rifare il bando, visto che i termini erano scaduti. Per cui, oltre ad invitare l'assessore a prendere atto del fatto che va rifatto un bando per l'assegnazione della gestione del diurno, volevo anche proporle, visto che tra l'altro abbiamo anche aumentato il numero delle risorse dei servizi sociali, che vengano mandati periodicamente, secondo loro discrezione, se è necessario aumentandole anche le ore che hanno a disposizione, perché mi sembra che oggi hanno un contratto a 18 ore, magari aumentandole, facciano delle verifiche in tutte le RSA e nel diurno. Ovviamente secondo il loro arbitrio, quindi non preparandole e predisponendole tramite una telefonata, così siamo sicuri, diciamo così, che le persone fragili che accedono sia alle RSA che ai diurni ricevano veramente da chi è chiamato a gestirli esattamente la qualità del servizio che noi ci aspettiamo che sia. Aggiungerei anche, se fosse possibile, di tanto in tanto, che l'ufficio tecnico del Comune andasse a verificare che le società che hanno in gestione le RSA siano solerti nel rimuovere eventuali problemi di ordine tecnico che ci siano, la porta che non c'è la chiave, piuttosto il bagno che perde, piuttosto che questo o che quell'altro. Perché è vero che noi siamo l'istituzione, e l'istituzione quando delega ad altri, diciamo così, il compito di gestire delle attività che gli appartengono dal punto di vista intellettuale, secondo me ha anche il dovere